Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
La grande sete del nord, dopo il Piemonte anche la Lombardia, chiederà lo stato d'emergenza per l'allarme siccità e la crisi idrica si estende al centro Italia.
Un disastro per agricoltori e allevatori. Al quarto anno di invasione, il territorio mangiato da sciami di cavallette ha raggiunto i 30.000 ettari.
Una infestazione veramente di un livello, mi ricorda le immagini del Sahel.
Milano è rimasta al buio all'improvviso. Il caldo che è esploso, la ripresa di tutte le attività commerciali e l'uso dei condizionatori hanno visto un aumento di carico sulla rete elettrica del 25% in più.
Seguir la ideologia di Greta Thunberg nos llevará a perder miles de empresas y millones de puestos de trabajo en toda Europa.
Chiaro, non mi voglio accodare alle crociate antimelonistiche, però mi fa sorridere sentir parlare di fondamentalismo climatico mentre l'Italia sta prendendo fuoco dal caldo. Devo dire che ancora una volta il tema del clima, il tema del riscaldamento, il tema della sostenibilità climatica rientrano in quel grande filone in cui mi sembra, almeno dal nostro modestissimo osservatorio, che tutte le questioni fondamentali, cruciali che stanno attraversando in questo momento il nostro paese, parlo dell'Italia, siano risolte con una soluzione binaria. L'umanità, perlomeno i nostri connazionali, si dividono a metà, con posizioni ideologiche ben nette, ben precise, non più riconducibili ai vecchi canoni destra, sinistra, pensiero liberale, pensiero conservatore e via dicendo. Questo è accaduto per la pandemia, l'abbiamo visto e registrato dal primo giorno, è tracimato poi nella questione appunto della guerra e sta in questo momento, visto che siamo tutti arrostiti, passando sul tema del clima. Vedo con trionfalismo dire: Presidente Draghi, avete visto, gli italiani alla pace preferiscono il condizionatore. È vero, abbiamo città del nord Italia bloccate con considerevoli e potenti blackout. Perché? Perché giustamente chi ha il condizionatore a casa lo accende, gliene frega niente perché è caldo. È difficile rinunciare, ci sono delle situazioni in cui è impossibile rinunciare, poi viene difficile tenere le finestre aperte e spegnere il condizionatore quando si vede, come accade a casa mia, un supermercato che tiene tutti i giorni la settimana 24 ore su 24 tutto acceso. Ma logicamente deve tenerlo acceso perché ci sono generi alimentari, altrimenti andrebbero deteriorati, quindi è tutto un sistema un po' difficile. Poi aggiungiamo alcune circostanze additive. Stiamo vivendo il più grave periodo di siccità degli ultimi 70 anni, ancora più severo del 2017, questo ce lo dice Mario Giuliacci, che un personaggio ormai televisivo noto che si occupa di meteo, e dice: è già, diciamo, il nostro territorio impoverito totalmente di umidità, è così asciutto che stiamo, come in questo servizio, quasi cominciando ad avere situazioni che difficilmente saranno presentate nel nostro paese. L'estate più calda dopo guerra, ma ormai lo sanno tutti, lo dice anche il giornalaio quando vai a comprare il quotidiano, era quella del 2003. Noi stiamo rischiando di superarla. Poi c'è questo sfasamento totale sulla in generale la colonna atmosferica del nostro paese. Aprile c'era il tempo di solito c'è a maggio il tempo che c'è a giugno, e adesso che siamo alla vigilia del solstizio d'estate, domani è il solstizio d'estate, giornata per molti epica da celebrare, abbiamo già un caldo che praticamente di solito avevamo a luglio. Questo naturalmente porta a un grande consumo di energia, l'energia sappiamo che è un bene che andrà limitato, contingentato, perché ci sono i problemi legati alla guerra, quindi ci troviamo in una situazione in cui, se non ci fossero poi anche queste circostanze quasi bibliche, l'invasione delle locuste in Sardegna, già ci sembra qualcosa che appartiene ad altre epoche, ad altri modi di pensare, le meduse luminose in Salento, non so se sono legate, ma comunque tutti dicono che comunque c'è una catena che è stata interrotta, arrivano le meduse perché non ci sono più pesci, non ci sono più pesci perché è stato in qualche maniera bistrattato quello che era l'ecosistema. Di fronte a questo siamo convinti che realmente ci sia stato un fondamentalismo climatico. Ai periodi in cui imperversava Greta Thunberg, personaggio stranoto, stracelebrato, che è stato al centro dell'attenzione generale, sembrava che dividesse anche quello il mondo, che diceva che era una povera bambina strumentalizzata con qualche problema di neurodiversità, quindi fissata su qualcosa che non esisteva, tanto che alle nostre latitudini hanno coniato il termine gretini. I gretini dicono che noi prenderemo fuoco perché il pianeta si surriscalda. Mai sentito tanto freddo come questo quest'inverno, scrivevano sui giornali illustri direttori. Oggi vorrei vedere in quella stessa città se possono dire la stessa cosa, che in realtà non sentiamo un caldo che non appartiene comunque alle nostre abitudini. Il mondo cambia, ma cambia anche in maniera abbastanza drastica. Beh, voi che parte state? Cosa pensate? Pensate che il tema ambientale, il tema della sostenibilità sia un tema che sia entrato ormai nel novero delle citazioni ideologiche che vengono fatte in maniera demagogica, che appartenga a un certo mondo, volete dirlo chiaramente, una certa sinistra con il Rolex sulle terrazze che proclama appunto difendiamo il mondo, i ragazzi che si stendono lungo l'autostrada, c'è un video che ormai è diventato virale, 6-7 ragazzi con gli striscioni che bloccano un'autostrada, la gente arrabbiatissima, devo andare a lavorare, ho i figli e via dicendo, alla fine passa un signore col SUV, per poco travolge un ragazzo che stava lì, dice ma il mondo sta prendendo fuoco, non abbiamo paura. Ecco, l'abbiamo considerati dei fenomeni folcloristici, la stessa Greta l'abbiamo considerata un personaggio che era frutto di una grande campagna pubblicitaria, strumentale, ideologica e via dicendo, però oggi ci rendiamo conto che in effetti fa caldino più del normale, che ci troviamo già in una situazione che di solito eravamo abituati a considerare con un mese di ritardo rispetto ad oggi. Beh, come la vedete voi? Pensate che siete disposti a fare qualche sacrificio, siete disposti a rinunciare a qualcosa che per voi ormai è diventato irrinunciabile, non più negoziabile, in nome di un miglioramento dello stato generale? Pensate che gli allarmi sul clima sono stati allarmi ideologici, in realtà non corrispondono alla realtà, ogni teoria scientifica c'è sempre una controteoria, come è accaduto con il Covid, come è accaduto con la guerra, che tutti considerano un Truman Show, quindi è tutta una costruzione, c'è un grande set dove la gente finge di morire, si butta per terra con il sangue sintetico, le case demolite sono soltanto una carta pesta, la guerra non c'è, come non abbiamo mai atterrato allunato, non è mai sceso l'uomo sulla luna, come tutta una serie di altre vicende. Nella mistificazione generale, che è lo spettro che pervade le nostre menti, che già ormai vivono mistificate in un ambiente mistificato, che non è più un ambiente concreto come eravamo abituati a concepirlo, c'è anche l'aspetto climatico. Quindi 800 24 00 24, siete convinti che tutto quello che è stato detto sulla sostenibilità, sul clima, sia soltanto una grande fuffa, un grande racconto, una grande narrazione radical chic? Cominciate a pensare che veramente ci possa essere qualcosa di vero. Non mi interessa che opponiate teoria a teoria, ma semplicemente la vostra percezione, la vostra sensazione, come vi sentite sulla pelle oggi, che vi guardate attorno e vi dite ma come, siamo a fine giugno, mi sembra di stare già agosto. Professor Stefano Epifani, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, il professor Epifani è presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, docente di sostenibilità digitale alla Facoltà di Economia all'Università di Pavia, ha scritto anche un libro sulla sostenibilità digitale, cito l'ultimo, perché la sostenibilità non può fare a meno della trasformazione digitale, dirige un osservatorio sulla sostenibilità digitale, ma voi chiederete che c'entra la sostenibilità digitale rispetto al nostro sentire, il nostro stato d'animo rispetto a quello che riguarda il clima. Ecco, dal suo osservatorio però, siccome fate una mappa interessante di quelle che sono le attitudini rispetto al tema più generale della sostenibilità, risulta in qualche maniera, o perlomeno avete avuto la percezione, che sia stato un racconto troppo sostenuto dagli aspetti ideologici o perlomeno di costruzione di marketing, che non è risultato credibile, per cui oggi le persone si stupiscono, non si rendono conto di quello che sta accadendo, anche se è un dato tangibile?
Beh, un dato tangibile è che in Italia il 78% delle persone intervistate nell'ambito del nostro osservatorio ritiene che la crisi climatica non sia una crisi alla quale non possiamo più aspettare per trovare soluzioni. E questo è un dato che apparentemente è positivo, 78% è un sacco di gente, però va anche detto che, letto al contrario, vuol dire che ancora oggi una persona su quattro pensa che non sia un problema. E a questo c'è da aggiungere un altro elemento, questo dato rilevato è un dato sensibilmente più basso di quello che abbiamo rilevato l'anno scorso. Perché? Perché l'anno scorso non c'era la guerra, e visto che quando si parla di clima si parla di qualcosa che ovviamente nei mesi estivi è riferito al presente, ma poi ce ne dimentichiamo perché abbiamo tutti la memoria corta, di fatto l'impellenza alla società la vive normalmente come collegata alla contingenza, e la contingenza della guerra, la contingenza del Covid, tutte queste contingenze, che poi per inciso sono spesso collegate anche a questioni di geopolitica, collegate al clima a loro volta, paradossalmente sposta l'attenzione verso cose diverse rispetto a un problema come il clima. E questo è un problema serio, 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 perché di fatto oggi, vivendo in un contesto in cui un'emergenza sostituisce l'altra, l'emergenza, che è l'emergenza climatica, tende a passare in secondo piano. Quanto alla questione della dimensione ideologica, è un po' come il gatto di Schrödinger, è contemporaneamente fondamentale e inesistente. Mi spiego. C'è una dimensione molto ideologizzata nella percezione del ruolo della crisi climatica, non è collegata alle clusterizzazioni abituali, destra, sinistra e quant'altro, magari è molto più collegata alle dimensioni anagrafiche, i giovani tendono a percepire questo problema molto più degli anziani, però il problema sostanziale è che indipendentemente dal fatto che questo sia un tema percepito, spesso non cambia i comportamenti, quindi anche le persone che hanno convinzioni ideologiche molto molto radicate, di fatto nella sostanza si comportano più o meno come quelli che queste convinzioni non ce l'hanno, quindi dire che è importante la crisi climatica, non è importante, non sposta il fatto che abbiamo tutti quanti il condizionatore a 18 gradi.
Questo avviene anche, diciamo, per i consumi del carburante. Non ho visto grandi flessioni sulle strade. Oggi la benzina costa quanto un profumo di grande marca, ma facciamo il pieno e non ci pensiamo, tendiamo sempre a rimandare, vedremo dopo l'estate, adesso intanto andiamo in vacanza, stiamo chiusi dentro tanto tempo. Però io trovo una costante, diciamo, visto che si sta ripolarizzando comunque l'opinione generale, perché più o meno chi diceva che il Covid non esisteva, che erano tutte costruzioni, chi dice che in realtà il vittimismo dell'Ucraina sia una costruzione artificiale, che in realtà le cose non stanno così, sono gli stessi che oggi dicono ma basta con Greta, queste cavolate, non è vero niente, il clima non sta cambiando, il riscaldamento terrestre non è vero. Esiste, è entrato in questo tipo di agenda, sono le stesse persone, c'è cioè lo stesso filone, non più ascrivibile in nessun orientamento politico in generale, però più o meno il blocco è unitario.
C'è la dimensione dei complottisti, c'è la dimensione dei no qualsiasi cosa, no vax piuttosto che no climate change, che è una dimensione collegata a una serie di elementi che guardano ad esempio alla capacità di informarsi sui media, alla capacità di utilizzare gli strumenti digitali, e per questo Fondazione per la Sostenibilità Digitale, rispondendo anche implicitamente alla sua osservazione iniziale, oggi abbiamo degli strumenti che sono dei potenzialmente enormi alleati a combattere la crisi climatica, così come anche moltissimi altri temi collegati alla sostenibilità, che ovviamente non può guardare solo all'ambiente, ma deve guardare contestualmente ad ambiente, economia e società, e questi strumenti li usiamo pochissimi. Pochissimo, perché spesso la nostra diffidenza nei confronti degli strumenti digitali è più forte della nostra confidenza nell'obiettivo che dobbiamo raggiungere attraverso di essi. Sembra un paradosso, ma di fatto le persone fanno più fatica ad utilizzare gli strumenti digitali o a acquisire comportamenti sostenibili dal punto di vista climatico e ambientale quando sono tecnofobiche, diciamo così, e paradossalmente la tecnologia, che di sicuro ha un impatto ambientale, oggi sappiamo che le emissioni CO2 di tutto quanto il digitale, internet, Netflix, Facebook, certo, e compagnia cantante, ha un impatto. Ora, questo impatto, che stimiamo oggi intorno al 4% e che nei prossimi anni punta ad arrivare al 12-15%, è un impatto importante ed è un impatto certo. Il problema qual è? È che se noi guardiamo la tecnologia con paura e con diffidenza, non ci rendiamo conto che a fronte di un impatto certo non realizzeremo il vantaggio possibile utilizzando bene gli strumenti digitali. Faccio un esempio concretissimo: abbiamo la rete di smart meter, cioè di contatori intelligenti, diciamo così, più diffusa d'Europa, ma il nostro tasso di utilizzo delle opportunità di questi contatori diffusi è del 3%. Quindi di fatto le persone non usano degli strumenti che magari hanno in casa e neanche lo sanno, che potrebbero far sì che si ottengano non soltanto oltretutto vantaggi sul clima, ma anche sulla bolletta. Sono questi i paradossi che dobbiamo gestire oggi, la differenza tra convinzioni ideologiche e comportamenti che ne conseguono.
Le fornisco un altro spunto di paradosso, sul quale poi mi risponde fra un istante dopo l'informazione della borsa. Paradossalmente la nostra radicale e diciamo territoriale ignoranza rispetto alla cultura digitale fa sì che in realtà poi gli strumenti digitali di facilissima consultazione immediata, che sono il nostro smartphone, che ormai è la nostra protesi nel quale non abbiamo più bisogno di avere nessuna cognizione per consultare, è quello che ci fornisce le alternative a scientifiche rispetto a questi fenomeni, molto più credibili, probabilmente molto più affascinanti, che ad esempio le scie chimiche siano il risultato di poteri forti che devono condizionare il clima e cose del genere. È molto facile credere appunto all'aspetto fantasioso, all'aspetto fantasmatico, all'aspetto fasullo, piuttosto che seriamente, come dice lei, cercare di capire quali sono gli strumenti che la contemporaneità e la scienza oggi ci mette a disposizione anche per arginare questi problemi. Noi ci fermiamo un istante, professore, a dopo la borsa.
Melog
800240024, stiamo parlando di clima in senso vago, generale. Segnaliamo alcune notizie che vengono alla cronaca quotidiana, segnaliamo un malessere generale che stiamo sentendo tutti per una stagione che non fa parte, diciamo, delle nostre abitudini stagionali. È più caldo del solito, c'è più siccità del solito, ci sono segnali che comunque stiamo andando verso un surriscaldamento comunque oggettivo. Questo però è entrato, abbiamo già detto, nel novero di tutte le situazioni che vengono assorbite da una sorta di dibattito ideologico che si contrappone bianco contro nero. Quindi anche il clima era una macchinazione, una costruzione, una mistificazione, una pubblicità finalizzata comunque, non so, a minare la sovranità dei popoli, a favorire i grandi gruppi, una sorta di fondamentalismo, come è stato chiamato, fondamentalismo climatico. Ma oggi come mettiamo insieme l'idea del fondamentalismo climatico con il clima che sta cambiando in maniera percepibile, che una generazione si rende conto del cambiamento? Sentiamo qualche ascoltatore, poi ripassiamo con il nostro esperto. Zoran da Bologna, buongiorno.
Sì, buongiorno dottore. Io faccio camionista, no? E stamattina, cioè ieri notte, sono partito, ho fatto 300 chilometri, poi mi sono fermato sul parcheggio, sono uscito fuori e era un calore di 70 gradi intorno al camion, no? Perché le gomme, carrozzeria, tutto sprigionava per le ore e ore un calore, che non mi sono addormentato, penso, fino alle 3 del mattina, no? Per non accendere aria condizionata e dormire con aria condizionata. E quello mi ha ricordato quando ero bambino, ragazzino, si parlava che noi sviluppati nell'Occidente non campiamo in che direzione andiamo finché non succede, purtroppo, spero di no, ma che in una settimana muoiono 10 milioni di persone per cause climatiche. Allora ci rendiamo conto che dobbiamo rinunciare sulle cose, ma anche digitale,
quello che abbiamo detto, come detto poco fa. Purtroppo è la nostra abitudine nazionale di affrontare problemi proprio quando ci troviamo nel punto estremo cruciale del malessere creato da quel problema. Grazie Giuliano. Sì, da Roma. Giuliano.
Sì, ciao, buongiorno. Volevo dire una cosa, ma noi siamo l'unico paese al mondo che ha chiamato Gretina la signora, la povera Greta Thunberg,
perché ci veniva bene il gioco di parole.
Ma certo che ci veniva bene il gioco di parole, facile. Ma bisogna essere veramente un popolo che si merita, come diceva prima l'ascoltatore. Allora arriviamo a morire 10 milioni di persone, gli animali ormai li trattiamo come delle bestie e la siccità è il 40% che porterà meno di riso e meno grano. Voglio dire, quando è che ci rendiamo conto? Sì, cosa abbiamo bisogno?
Nemmeno risolvere tutto ormai con degli slogan, perché sennò veramente diventa un tifo da stadio. L'ospite che abbiamo chiamato e scelto questa volta ci propone una riflessione molto più articolata, che diciamo è interdisciplinare, più globale. Bisogna avere conoscenza e esperienza degli strumenti che la contemporaneità ci mette a disposizione e poi applicare questi strumenti anche alla risoluzione dei problemi che sentiamo bruciare sulla pelle. Chicco, provincia di Alessandria.
Buongiorno, mi sente, signor Nicoletti? Pronto?
No, no, non la sto sentendo.
Pronto?
Dica.
Pronto?
Sì, pronto? Basta sta buffonata, mi sente. Se parlate vuol dire che vi sento, dai. Non lo posso sentire okay. Più dire mi sente. Vada.
Chiedo scusa.
Ha già perso un minuto. Vada.
Sì, ho già perso un minuto, non capivo se c'ero mai in linea. Allora, senta,
quando la chiamo
dire...
io, dico, quando dico il suo nome, dico buongiorno, è chiaro che la sento. Dai,
va
lo
bene,
dico per gli
va
altri.
Bene, allora, un po',
ne bastono
un po
uno
di,
per educarne
un po'
100.
Di, sì, no, guardi, ci vorrebbe un po' di... Lei, la sua arroganza, mi chiedo scusa, a me piace molto come giornalista, però ho un modo di fare con le persone...
Sono arrogante,
è molto arrogante.
Sono arrogante.
Ecco, è molto...
Sì, abbia allora,
pazienza,
dica, però, vada appunto, guardi, ho i minuti
volevo
contatti, non posso
questo,
perdere
a me
tempo.
Non è piaciuto il suo incipit che diceva... La sinistra con Rolex, i ragazzi giovani che vanno a fermare
non ha capito,
le
non ha capito nulla di quello, non ha capito nulla di quello
no,
che ho detto.
Esponevo... Ho capito, vabbè, signor senta. Nicoletti, ho capito.
No,
nel
signor
senso...
Chicco, non ha capito una mazza. Stavo esponendo dei punti di vista antitetici, manichei rispetto al problema. Non li facevo miei. Da una parte dicono questo viene da, è un punto di vista ideologico che viene dalla sinistra con i Rolex. Non s'affochi subito se colto nelle sue intime credenze. Non c'ho nessun bisogno di impugnare posizioni, sono qui curioso, non ha detto nulla di interessante e nulla di divertente. Allora andiamo avanti con il nostro ospite. Sì, il tema è questo, è inutile parlare con gli ascoltatori. Sta sorridendo, professore, ogni tanto bisogna gestire il rapporto. No, lo sa, è proprio è il problema di su cui ci siamo lasciati, su cui ci siamo lasciati alla fine della prima parte. L'illusione di avere un posto in cui si può esprimere un parere automaticamente dà l'idea che ognuno possa avere un parere da esprimere. Non è sempre così, vale anche sul clima, no?
Lo diceva anche Eco, ma d'altro canto il problema è che noi confondiamo due concetti che sono la conoscenza e la consapevolezza. Il fatto di conoscere Facebook, nel senso che sappiamo come ci si collega, ci convince del fatto che siamo anche in grado di capire quello che c'è scritto dentro o quali sono le regole che determinano questo fenomeno che ovviamente i social network enfatizzano, questo della polarizzazione, o sì o no. E questa mancanza, questa sparizione, questa scomparsa dei forse o dei chissà come è un problema grande che abbiamo, perché poi ci porta a confondere il metodo col merito. Faccio un esempio su quello che stava dicendo la Meloni, il fondamentalismo climatico, ma magari ci fosse il fondamentalismo climatico. Il problema è che noi confondiamo la dimensione della consapevolezza di un tema, come quello della crisi climatica, con la dimensione delle soluzioni. Quindi il fatto che possano esserci soluzioni diverse che fanno riferimento a modelli di modi di interpretare la sostenibilità diverse rispetto a un problema, viene semplificato con la negazione del problema. Ora, ci può piacere o meno una soluzione piuttosto che un'altra rispetto alla crisi climatica, ma non possiamo negare la crisi climatica, e noi invece confondiamo il gradimento delle soluzioni, e quindi l'elettrificazione sì, elettrificazione no, elettrificazione in che tempi, con l'esistenza del problema. È una crasi che è devastante, perché noi non ci piace.
Ma perché, professore, perché lei che studia la sostenibilità digitale lo sa meglio di me. L'articolazione rispetto a un problema, a una domanda, richiede applicazione, richiede studio, richiede approfondimento, richiede tempo. Oggi il tempo è quello di scrivere un messaggino su TikTok o di fare una telefonata e dire no, quello che ha detto non mi è piaciuto, fuori dal contesto e fuori dal senso che volevo dire io. Per questo, mi piace delle volte prendere un ascoltatore come esempio dell'analfabetismo funzionale generale che ci circonda.
E questo peraltro ci porta anche a un altro fatto che è collegato in maniera strettissima a quello che sta dicendo lei, la sostituzione della pancia con la testa. Noi oggi siamo disponibili a ragionare con la pancia perché non siamo più capaci di ragionare con la testa. È il tema della post-verità, che noi traduciamo in maniera impropria come post-verità, cioè dopo la verità, ma in inglese post-true vuol dire al di là della verità. È quello che si legge nei commenti di Facebook quando qualcuno fa notare ma guardate che questa è una fake news, e i commenti sotto sono vabbè, ma non importa che in questo caso è una fake news, comunque la realtà è così, che sembrano comportamenti fuori dal mondo, ma nascono appunto dall'incapacità funzionale di leggere questi strumenti. Che
invece diciamo la parte privilegiata del pubblico, che è un gruppo che mi sta seguendo su Telegram, bello che ha parlato, vorrebbe sapere qualcosa di più rispetto agli strumenti di sostenibilità digitale che lei accennava. Sono molto curioso. Mi sembra di aver capito che la nostra ombra digitale, cioè che tutto quello che di noi ci rappresenta da quando nasciamo, ci fanno la prima radiografia e la pubblicano i genitori su Facebook, fino al nostro certificato di morte, da qualche parte viene pubblicato, ha un costo ambientale perché sta in dei server che comunque consumano energia e fanno calore. Una cosa può essere questa, lavorare su questo campo, poi ce ne saranno altri, secondo me, i luoghi in cui si può applicare.
Ma da una parte c'è una questione di ottimizzazione. È chiaro che se noi cominciamo a mettere qualsiasi foto che ci riguardi online, presto la nostra impronta digitale sarà altissima, anche piena di cose inutili, perché se noi dimezzassimo la quantità di cose che abbiamo online, dimezzeremmo contestualmente anche l'impatto del cloud, per esempio. Ma noi possiamo utilizzare il digitale anche in maniera attiva, e non possiamo scordare che tutto ciò che riguarda i processi di elettrificazione, di cogenerazione, le comunità energetiche, dipendono dal fatto che oggi gestiamo la rete elettrica come se fosse una rete digitale, e questo consente di ottimizzare enormemente i consumi. Oggi parliamo tanto di economia circolare, ma l'economia circolare può esistere perché esistono le infrastrutture di connessione che consentono di renderla tale. Per questo la sostenibilità non può fare a meno della digitalizzazione, perché se la digitalizzazione diventa infrastruttura pervasiva ed è affiancata ovviamente non solo alla presenza della connettività, ma anche alla presenza di consapevolezza e cultura su come si usano questi strumenti, diventa molto facile riguadagnare quel 4-5% che oggi immettiamo in termini di CO2 e arrivare a quel 15-20% che siamo abbastanza certi che si possa risparmiare utilizzandolo bene. Quindi il digitale non soltanto dobbiamo gestirlo ad impatto zero, quello è un po' come il pugile suonato che quando torna all'angolo l'allenatore gli dice sarà ammazza pareggi. Cioè, come dire, che si arrivi allo 0% di impatto deve essere scontato. Il punto è capire quanto ci fa guadagnare utilizzare il digitale in termini di sostenibilità.
Quindi, professore, in questo sociale. punto di vista anche Bearzi, sono il primo, da formule come giga illimitati, spazio server illimitato, connettività flat, è comunque un piccolo tanto percepibile contributo al caldo che stiamo sentendo. Quindi noi possiamo anche spegnere il condizionatore, ma se riversiamo terabyte di stupidaggine in rete, comunque aumentiamo anche questo momento di crisi.
Vi do tanto per darvi l'idea, vi do un dato concreto: un'ora di Netflix piuttosto che di un'altra televisione in streaming usata un'ora a settimana consuma quanto due frigoriferi collegati 365 giorni l'anno. Cioè, questo è il rapporto di consumo del digitale rispetto a ciò che abbiamo intorno.
Cioè, io che ne ho 5 ore al giorno, allora devo dire è inutile che spenga il condizionatore.
Ma infatti facciamo una bella, se uno soffre di insonnia, per scombattere l'insonnia perché fa troppo caldo, guarda Netflix, sta consumando di più di quanto consumerebbe se accendesse il condizionatore.
Beh, questo è qualcosa che ci fa riflettere. Fermiamoci un istante, riflettete su questa frase del professor Stefano Epifani, che non ho mai sentito dire prima e quindi rappresenta una novità. Stare un'ora su Netflix oppure una notte di insonnia su Netflix ci costa molto di più al riscaldamento climatico che noi accendessimo il condizionatore o tenessimo nel freezer tante bottiglie da berci tranquillamente. Ci fermiamo un istante.
Melog
800240024, ricordo che ho il collegamento al professor Stefano Epifani, che è presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, insegna sostenibilità digitale alla Facoltà di Economia all'Università di Pavia, dirige un osservatorio sulla sostenibilità digitale e questa mattina mi sta insegnando delle cose, quindi non manderò telefonate di gente che ancora mi dice che bisogna fare la pipì nella doccia, come dice. Non era Folco Clilice che lo diceva, ma era un'altra persona. Comunque, cose banali tipo che sta bruciando tutto in Italia, però voglio capire molto meglio questa cosa che mi intriga. Ecco, mi fa un altro esempio, professore, di inconsapevoli strumenti che noi usiamo che in realtà favoriscono il riscaldamento del pianeta. Lei ha detto una notte su Netflix in assoluto. Su un'altra piattaforma, non voglio adesso.
Su una qualsiasi piattaforma, certo.
Qualsiasi piattaforma digitale, diciamo, una notte sulla TV digitale collegata alla vostra rete flat, quindi non pagate niente, avete l'impressione che non vi costa nulla, costa molto più che tenere il condizionatore acceso.
Ma sì, perché non c'è soltanto la nostra televisione e la nostra connessione internet, ma c'è l'alimentazione dei server dove sono conservati i film, c'è l'alimentazione di tutta la rete digitale che deve distribuire questi film, quindi la catena dei costi ambientali di queste strutture spesso è molto più alta di quanto non si pensi. Allo stesso tempo magari alcuni elementi invece sono controintuitivamente particolarmente vituperati. Penso alla tanto discussa blockchain. Noi siamo abituati a guardare a blockchain blockchain pensando ai bitcoin, e ovviamente un bitcoin ha un impatto enorme. Qualcuno dice che coniare un bitcoin consuma quanto il consumo elettrico di una famiglia per un anno, però questo vuol dire che noi stiamo cominciando a pensare che tutta la tecnologia blockchain sia brutta e cattiva. Così non è, perché esistono tecnologie blockchain che hanno un impatto ambientale molto molto più basso. Blockchain è la tecnologia sulla quale si basano i bitcoin, e che peraltro possono essere utilizzate proprio per supportare l'ambiente, perché attraverso dei procedimenti e delle strutture particolari possono essere sfruttate per gestire meglio la raccolta dei rifiuti, la differenziazione dei rifiuti, e addirittura premiare gli utenti che si comportano bene rispetto a quelli che si comportano male. Quindi il tema è che non esistono tecnologie intrinsecamente sostenibili o insostenibili, esistono tecnologie più o meno energivore, e la loro sostenibilità dipende dal contesto più ampio nel quale le inseriamo. E quindi magari la tecnologia in sé è molto energivora, ma applicata a un contesto ancora più energivoro consente di risparmiare. E quindi questo ci porta alla necessità di guardare le tecnologie come sistemi intrinsecamente complessi, non complicati, ma complessi.
Mi hanno mandato una citazione sempre nel gruppo mail che ho parlato, preso penso da Qui Finanza, dove conferma quello che dice lei. Nel 2021 la produzione di bitcoin ha prodotto 56,8 milioni di tonnellate di CO2 e quasi 31 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici. Non ci si pensa, perché pensiamo che tutto ciò viene digitalmente prodotto, sia incorporeo in materiale, si dissolva come aria, ma in realtà ha il suo peso. Sì, però se potessimo dare una soluzione a questo punto, le affermazioni e le richieste di comportamenti più corretti, più etici, più sostenibili, dovrebbe allargarsi anche a questa fetta delle nostre attività. Come mai nessuno ne parla mai?
Cioè, non sempre detto le solite cose. Non c'è consapevolezza diffusa, ma non c'è neanche grande interesse, perché per esempio le grandi corporation della rete, le piattaforme, hanno interesse a dire che loro si basano su consumi, su consumi sostenibili, perché magari utilizzano energie rinnovabili. Anche questo è un tema largamente discutibile, ma si scordano di dirci che il loro modello di business si basa sul fatto che le persone pagano per acquisire più spazi online, perché è vero che ad esempio Google è gratuita fino a un certo punto, ma se poi Google mi spinge, piuttosto che Amazon, a caricare informazioni, arriverò a un punto per cui quelle informazioni comincerò a pagarle 9 euro al mese, e loro lì su questo ovviamente guadagnano. Quindi sono assolutamente interessato a che i nostri archivi digitali,
nessuno poi fa caso che le nostre informazioni digitali sono sempre più pesanti. Guardatevi un documento di Word fatto anche 10 anni fa e uno di oggi, non è paragone, è come un elefante o un topolino.
Ma allo stesso tempo una foto ad alta qualità, ad alta risoluzione, fatta da un qualsiasi smartphone oggi, pesa 100 volte di più di una foto che potrebbe essere magari a qualità inferiore, ma che per mandarcela via WhatsApp potrebbe essere più che sufficiente. Noi non abbiamo la più pallida consapevolezza dell'impatto energetico del digitale, e ci scordiamo anche che il digitale si basa su dimensioni che sono profondamente materiali. Le batterie sono materiali, i telefoni sono materiali, i computer sono materiali, e dentro questi computer ci sono spesso terre rare, metalli pesanti, ci sta un sacco di roba che poi, se magari un frigorifero viene smaltito con i RAE, talvolta noi il telefono lo buttiamo nell'immondizia, peraltro creando un danno ambientale enorme. Faccio presente che basterebbe duplicare la vita media di un telefonino per dimezzarne l'impatto ambientale in fase di dismissione.
E sembra
però,
fatto apposta, però sembra
la sostenibilità.
Sembra fatto apposta per essere subito veloce. Ecco, però vediamo negli ultimi due minuti che ci rimangono, quale può essere comunque una soluzione a tutto questo? Perché invece che, diciamo, semplificare, oggi abbiamo allargato a dismisura il problema, come quelli che si accorgono di aver fatto un torto a qualcuno inconsapevolmente. Ci rendiamo conto di aver comportamenti non etici da questo punto di vista, inconsapevoli. Io che ho almeno 3 connessioni a fibra che pago ogni mese, mi rendo conto il dispendio enorme di roba, ma non ne posso fare a meno, e il mondo non si potrà fermare di certo. Qual è la strada per una possibile soluzione a questo problema?
Purtroppo non c'è una soluzione semplice, ma tutte le soluzioni passano dalla nostra consapevolezza di quello che è l'impatto. La crisi energetica che stiamo vivendo oggi è una crisi infrastrutturale, cioè i blackout su Milano non dipendono dal fatto che non c'è l'energia, dipendono dal fatto che le infrastrutture fisiche non riescono a gestirla, perché se io aumento del 10%, cioè una cosa che si chiama effetto Joule, se io aumento del 10% il consumo, aumenta del 20% la temperatura dei cavi. Quindi la rete cosa fa? Per evitare di fonderli,
li blocca e quindi non arriva più la corrente. Anche questo, perso le reti
come digitali, salvavita di casa, ecco, in senso
come,
più grande.
Esattamente come il salvavita di casa, sono degli immensi salvavita. Ora il punto qual è? Se però noi abbiamo anche fatto un decalogo per la sostenibilità digitale che indica proprio i comportamenti corretti, ma questo decalogo è un decalogo di buon senso, cioè non sprechiamo lo spazio online, spegniamo i device quando non li usiamo. Sono piccoli comportamenti che ci fanno capire che se per esempio una videoconferenza mi può far risparmiare molto se mi sostituisce un viaggio a Milano da Roma, io abito a Roma, allo stesso tempo tenere magari l'audio, la musica in sottofondo scaricandola in continuazione dallo streaming è una cosa devastante dal punto di vista ambientale. Scarichiamo
allora, professor Epifani, la sigla ci abbiamo finito, siccome il tema mi interessa prendo appuntamento con lei per una prossima puntata e parleremo esattamente di questo. Ringrazio Andrea Roccabella, Mira Lucchetti a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma e appuntamento a domani.